Diamo il benvenuto al professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Buongiorno, bentornato.
Grazie Magica, buongiorno a te, buongiorno Francesca, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno Max. Allora, iniziamo dall'Australia con dei dati contrastanti, un po' difficili da mettere insieme. Da una parte abbiamo il tasso di disoccupazione che scende da luglio ad agosto dal 5,7 al 5,6%. Dall'altra un aumento delle persone che non sono in grado di ripagare i loro mutui. Secondo l'agenzia di credito Fitch, il default dei mutui è una sorpresa, visto che le prospettive economiche della nazione sembrano forti. Il mercato immobiliare sale, i tassi di interesse scendono. Max, come possiamo leggere questi numeri?
Li leggiamo come le statistiche che rappresentano, per cui bisogna capire innanzitutto cosa rappresentano questi numeri per poi avere un'idea di quello che succede dopo. Per cui la disoccupazione viene misurata sulla base di aver lavorato almeno un'ora nella settimana in cui viene, che viene utilizzata come riferimento. Per cui se tu lavori per almeno un'ora, tu non sei disoccupato. Quindi il numero di persone che lavorano almeno un'ora nella settimana di riferimento è salito, quindi la disoccupazione,
diciamo che è una definizione molto ampia, Max.
È molto ampia, infatti il problema è che tu non hai bisogno di lavorare un'ora soltanto per comprare una casa e pagarne il mutuo, hai bisogno di più ore di lavoro, e qui è dove effettivamente c'è un problema di cui si discute molto poco, e c'è un numero di persone impressionante che si trova nella situazione in cui vorrebbero lavorare più ore di quelle che lavorano, e qui abbiamo qualcosa come quasi il 9% della popolazione australiana. Per cui quello che sta succedendo è che persone che magari non riescono a lavorare le ore che vogliono e quindi hanno una qualche forma di part time, per esempio, hanno impegni finanziari che magari non riescono a sostenere, perché improvvisamente il numero delle ore scende anche se il posto di lavoro resta, per cui paradossalmente resti occupato, quindi non risulti nel tasso di disoccupazione, però hai un numero di ore insufficiente alle spese che hai. Adesso, giusto per calmare un attimino gli animi, stiamo guardando sì all'aumento di persone che sono in difficoltà, però stiamo sempre parlando qualcosa di poco sopra l'1% di tutti quelli che hanno un mutuo, per cui non è un numero enorme. Certo è che questa forma di impiego, che viene chiamato sottoimpiego, quindi underemployment, se tu lavori meno ore di quelle che vorresti, è un problema, perché affligge, ripeto, circa il 9% di tutti quelli che lavorano in Australia, e la maggior parte di queste persone sono giovani, quindi persone che hanno di fronte a loro importanti scelte di carattere economico che hanno poi un effetto sul resto dell'economia, che non è soltanto comprare casa, pagare un mutuo, ma anche formare famiglie, eccetera.
Max, a proposito di mutui e di banche, spostiamo il nostro sguardo sulla Cina, che da anni è legata a doppio filo all'Australia, o meglio il contrario forse. Secondo l'organismo regolatore dell'industria bancaria cinese, stanno aumentando pericolosamente segnali di una crisi nel settore. L'indicatore dello stress bancario sarebbe, secondo la Bank for International Settlement, 3 volte superiore ai livelli di rischio. Allora, che cosa sta succedendo in Cina?
Ma quello che sta succedendo è che le banche cinesi continuano a espandere il loro credito, anche perché questo viene visto dal governo centrale come un modo per combattere una crescita economica che magari è al di sotto di quello che si aspetta, quello che vorrebbe. Per cui nel momento in cui si vede che il tasso di crescita diminuisce, il governo centrale dice banche, andate e imprestare soldi sostanzialmente. Quello che, giusto per dirti, le banche emettono appunto bond, quindi se vuoi dei titoli per appunto prendere soldi anche a prestito, nel panorama cinese su un valore di 100 di nuovi strumenti finanziari di debito emessi, tipo il 75% sono banche, quindi da qui nasce la preoccupazione della Banca Internazionale dei Settlement, che dice: signori, la situazione sta diventando abbastanza rischiosa perché la Cina ha questo problema di banche che emettono debito a tutto andare. Negli ultimi tempi c'è stato anche un fattore che ha contribuito a questo, che non è soltanto il cercare di ridurre una diminuzione della crescita in Cina, ma il fatto che il tasso di cambio tra la moneta cinese, quindi lo yuan e il dollaro americano, è rimasto abbastanza stabile. Questo ha fatto sì che non soltanto le banche cinesi avessero incentivi a prendere soldi, ma anche a prendere soldi su mercati internazionali. Per cui questo va tutto quanto bene fino a quando non emerge un problema, perché nel momento in cui il problema c'è, se dovesse colpire le banche, potrebbe essere un problema enorme, dato che questo settore è molto esposto a possibili shock. Allora, all'interno di questo, di nuovo per tranquillizzare, stiamo vedendo però che la situazione economica, perlomeno gli ultimi dati sulla crescita, sui consumi in Cina, sono migliori delle aspettative, per cui sembra che effettivamente la situazione non sia così disperata. Certo è che il livello di rischio c'è, bisogna continuare a proteggersi da un possibile problema che possa colpire questo settore.
Noi ricordiamo che, come ogni mercoledì mattina, stiamo parlando con il professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Max, spostiamoci adesso in Italia. Nei primi 7 mesi del 2016 sono stati stipulati quasi 973.000 contratti a tempo indeterminato. Numero però che, se paragonato a quello dell'anno prima, ci parla un po' di un tonfo, l'83,5% in meno rispetto appunto al 2015. Ci sono di mezzo gli incentivi del governo che, guarda caso, sono finiti proprio ad inizio anno. Max, allora com'è la situazione di lavoro in Italia?
Beh, è una situazione in cui gli ultimi dati ti fanno capire che c'è meno lavoro a tempo indeterminato disponibile, ci sono più licenziamenti, per cui...
Che non è una novità.
Che non è una novità, ma non è nemmeno una bella notizia. Mm-hmm. C'è stata quest'onda, diciamo così, positiva che abbiamo visto lo scorso anno, di un aumento enorme di posti di lavoro, di contratti a tempo indeterminato, ma c'erano anche incentivi che venivano dati alle imprese per assumere persone e trasformare contratti da tempo determinato a tempo indeterminato. Questi incentivi esistono ancora, però sono molto molto ridotti, per cui stiamo vedendo che proprio le imprese stanno cambiando il loro comportamento nei confronti delle assunzioni in questo senso, e quindi quello che sta tirando per questo momento è l'apprendistato, dove esistono ancora degli incentivi abbastanza forti, mentre, ripeto, gli incentivi sono ridotti per assunzioni a tempo indeterminato e queste sono ridotte. E quindi è difficile riuscire, diciamo così, a identificare e a separare quello che è stata la riforma con il famoso Job Act, vi ricordate, di cui abbiamo parlato lo scorso anno, rispetto agli incentivi che sono stati dati, per cui ci deve essere insomma contributo un po' dell'uno e dell'altro probabilmente, quindi bisogna effettivamente riuscire a trovare un qualche modo per distinguere, forse non è nemmeno possibile da un punto di vista statistico, quale sia la causa della crescita di lavoro e quindi della sua diminuzione. Certo è che senza incentivi, ricordiamo che gli incentivi sono quelli famosi legati alla crescita, legati ai parametri di Maastricht, legati a quello che il governo Renzi sta continuando a chiedere al resto d'Europa, quindi di aiutare politiche per crescita del lavoro, gli incentivi sono legati a questo, senza questi le imprese non creano posti di lavoro, forse anche perché è facile in questo momento esportare il lavoro, farlo fare ad altri, non soltanto a noi, quindi le motivazioni o il ritorno economico per assumere persone in Italia è molto basso, evidentemente non è abbastanza competitivo, per cui o hai degli incentivi per assumere persone che ti dà il governo oppure non assumi, quindi questo è il segnale ulteriore di qualche problema a livello proprio di competizione del sistema Italia.
Max, per concludere il nostro appuntamento di oggi, parliamo di un record purtroppo negativo per quel che riguarda l'economia del bel paese. A luglio il debito delle amministrazioni pubbliche si sarebbe attestato a 2,252 miliardi.
Sono tanti.
Sono tanti, esatto. Il 2, mi è scappato, è stato un lapsus freudiano. Ci sarebbe piaciuto, ma non è così. Allora, nei primi 7 mesi del 2016 il debito delle amministrazioni pubbliche sarebbe aumentato esponenzialmente. Presidente, qual è l'influenza di questo fardello su possibili azioni del governo?
Ma allora, lo vedremo adesso con la legge di stabilità, quindi che cosa verrà fatta, che tipo di manovra viene fatto. Bisogna dire che l'Italia sta andando tutto sommato abbastanza bene per quello che riguarda il deficit pubblico, quindi se tu non conti gli interessi sul debito che è stato accumulato in tutti questi anni, il saldo tra entrate e uscite è un saldo positivo, quindi l'amministrazione pubblica italiana riceve più soldi di quelli che spende. Nel momento in cui però tu metti gli interessi sul debito, ecco che questo rapporto va nell'altro senso, per cui occorrerà cercare di avere delle misure che non siano soltanto vendere palazzi e beni demaniali per cercare di ripagare in parte questo debito, per appunto far fronte a questi interessi che sono enormi. Ricordiamo che l'Italia credo che abbia il terzo maggiore debito a livello mondiale, quindi quando parliamo del mercato di debito internazionale, l'Italia è proprio tra i primi tre posti. E questo ha bisogno di effettivamente riforme di carattere strutturale. Sarà molto difficile farlo, soprattutto in momenti appunto di incertezza e di debolezza economica, e quindi ci aspettiamo il solito aggiustamentino, ma la situazione non è che migliori né per la finanza, diciamo così, del paese, né tantomeno per quella dei comuni, che si ritrovano veramente in difficoltà a far fronte a spese che hanno molto alte e di introiti che hanno molto bassi, perché se le imprese non tirano, anche le tasse su cui i comuni possono sopravvivere tutto sommato non riescono ad arrivare.
Noi ringraziamo allora Max Tani, che ritroveremo mercoledì prossimo qui su Radio SBS. A presto, Max.
Certamente, ringrazio voi tutti gli ascoltatori, buona giornata.